Mercoledì sera, 30 maggio 1990, settima di Pasqua. Mancano i primi 10 minuti dell'incontro.
Nessuno viene in voglia di
Tutti,
spirito,
presto o tardi, ci
quindi.
salutano.
Sì,
Che c'è da
certo.
fare? Non c'è nessuno che resta, scusa. Margherita.
Questo è un monumento che Paolo dà agli anziani della chiesa di Efeso. Vegliate su voi stessi e su tutta Grecia, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi, a pascere la Chiesa di Dio. Vale solo per i vescovi, cioè che significato ha per noi questo monumento?
Per tutto, vedete voi stessi, vale per tutto.
Non ho capito.
Vale per tutti.
Sì, però chi non ha un gregge su cui
Ah,
pasce.
tutti quanti hanno un gregge. Appartiamo tutti a un gregge e tutti quanti abbiamo un gregge.
Quindi vegliare su noi, perché la responsabilità è personale, no?
Capisci?
Ecco. Allora vegliare su noi vuol dire stare attenti alla presenza di Dio e a raccogliere tutto
State
in Dio,
attenti
no?
appunto perché l'uomo è continuamente soggetto alla tentazione, capisci? Cioè è la tentazione di Adamo.
Stare attenti alla presenza di Dio e a raccogliere tutto
State
in
attenti
Dio, no?
appunto perché l'uomo è continuamente soggetto alla tentazione, capisci? Cioè è la tentazione di Adamo. La tentazione di Adamo è presente nella vita di ognuno di noi, di ogni uomo. L'uomo corre il rischio sempre di fermarsi a quello che sembra bello e buono anziché cercare la verità. Tutti. Allora ci vuole questa veglia, capito? Ecco. Sapendo che c'è questo rischio, perché fino a che si incammina c'è questo rischio, capito? E siccome non vediamo ancora la verità, non vedendo la verità tu corri il rischio di dire: ma questo mi sembra bello e buono, mi lasci guidare da questo bello e buono. E quando capisci è troppo tardi. È sempre troppo tardi, sempre troppo
Il
tardi.
problema con Dio niente è troppo tardi, c'è sempre, insomma.
Con Dio è sempre troppo tardi.
Sì, però voglio dire che con la misericordia di Dio ti dà la possibilità di ritornare se ti
Appunto,
fa del
dicendoti
male.
che è sempre troppo tardi.
Ah. Vabbè, l'importante è tornare da lui. E vegliare invece sul
Guarda che nella
gregge?
misericordia di Dio è contemplata la porta chiusa. Nella misericordia di Dio è
Sì,
contemplata la porta
perché
chiusa. Allora non dire, capisci?
non
C'è la
c'è
porta
la
chiusa.
possibilità
C'è la
della
porta chiusa. Tu bussi
possibilità.
e chi è dentro ti dice: non ti conosco.
Sì, questa
C'è.
possibilità si farà vedere, è un anticipo, no? Per evitarla, no? Se ce lo
Appunto.
dice prima è per evitarcela.
Certo. Che vuol dire che c'è quel rischio, capisci? C'è quel rischio. Quindi voglio dire, ma per me c'è sempre tempo, posto, no, stai
Ah,
tranquillo.
per
Tu
quello
non
lì
c'è
no,
sempre
no,
tempo.
rimandare già vuol
Noi siamo
dire,
sempre in
è
ritardo
già un
rispetto al ruolino di
fallimento.
marcia, stiamo sempre in ritardo.
E questo vegliare sul gregge che è stato affidato a noi?
Ma tu hai un gregge, tutti, ognuno di noi ha un suo gregge, apparteniamo ad un gregge e abbiamo il nostro gregge, sempre
E
su un gregge.
vegliare vuol dire rapportarlo a Dio.
Vegli, si capisce, perché altrimenti tu ti lasci guidare da quello che ti sembra bello e buono. Passiamo al Vangelo.
Dice: non sono del mondo come io non sono del mondo. Dunque noi viviamo tutti nel mondo perché è creazione di Dio.
Ma essere
Però,
nel mondo non è peccato.
sì, appunto, però non dobbiamo appartenere a
Non
questo
è,
mondo
una cosa è
perché.
essere nel mondo, una cosa è essere del mondo. Allora bisogna capire quando è che siamo nel mondo e quando è che siamo del mondo. Capito? Noi siamo del mondo in quanto desideriamo. È il desiderio che mi fa appartenere, è l'interesse per una cosa che mi fa appartenere alla cosa. Capito? Io sono in una cosa quando non desidero quella cosa. Capito? Ma desidero altro.
Spiritualmente
Uno può
sentiamo.
avere un amore e trovarsi in mezzo a 1.000 persone, ma non appartiene alle 1.000 persone, lui appartiene al suo amore. E quelle persone non gli fanno alcun male, non possono minimamente fargli alcun male. Capito? Una cosa è essere invece essere 1.000 persone e appartenere alle 1.000 persone. Capito? Quindi, ora, soltanto se uno è preso da un interesse superiore, qui Gesù li aveva presi dal mondo, li aveva orientati al Padre, loro non erano più del mondo. Eppure erano nel mondo, capito? Tanto il mondo è creazione di Dio, il mondo è una cosa buona. L'importante è che questo mondo non diventi oggetto del pensiero, perché se come diventa oggetto del pensiero, il mio pensiero ha la passione dell'assoluto e lo tende ad affermare l'assoluto e lo tende a possedere, è finito. Entro, capisci? Resto posseduto perché non posseggo. Dio ha creato l'uomo dicendogli possiedi la terra, e che vuol dire stai attento a non lasciare di possedere la terra. Noi tutti siamo posseduti dalla terra, ma non siamo possessori della terra. Che chi possiede una cosa è libero della cosa, chi invece non può fare a meno di una cosa, quello è posseduto della cosa, è mica libero. Ma il nostro spirito è libero soltanto se, come dico, vive per Dio. Ecco, allora cammina bene in terra.
Ah
beh, lì la cosa sola poi dentro. Bruno? Franca.
Ora vengo a te e dico queste cose mentre sono in mondo perché abbiano in se stessi la pienezza della gioia. Cioè, affinché noi possiamo avere la pienezza della gioia, lui se ne va al Padre e ci dice queste cose a noi, no? Questa pienezza della gioia è lo Spirito Santo per avere in noi stessi la pienezza della gioia.
È lo Spirito Santo. La pienezza della gioia viene dalla conoscenza, sì.
Quindi per poter ricevere
infatti lo Spirito Santo è Spirito di verità, essendo Spirito di verità è Spirito d'amore, essendo Spirito d'amore ed è Spirito consolatore.
La gioia della gioia è una conseguenza di questa conoscenza della verità, della conoscenza.
Sì, perché,
della verità.
Perché c'è pace e gioia là dove c'è luce, dove c'è sicurezza, dove invece, capisci, non, tu non vedi, c'è incertezza, lì sei preso dall'ansia, capito? Dall'inquietudine, non puoi riposare, non puoi avere gioia. La gioia viene là dove c'è la luce. La luce, quella luce che non tramonta, per cui tu ti riposi nella sicurezza. Sei finalmente in pace. La luce eterna che ti dà pace. Allora.
Gesù che dice, per loro io mi consacro alla verità.
Appunto.
Come lui si consacra la verità per noi, consacra
tutto quello che lui ha fatto, tutto quello che lui ha fatto l'ha fatto per cioè, lui. Cristo non è venuto per affermare se stesso, per affermare la sua volontà. Lui è venuto per farci capire come si vive per la verità. Vive per la verità e si consacrasse la verità, perché ognuno di noi si consacra a qualche cosa. Tutti quanti siamo consacrati, certo? Mica perché uno ha fatto un voto. Ognuno, e Dio non c'è solo mica nei voti che facciamo, noi possiamo fare tutti i voti che vuoi, Dio non c'è solo nei voti che facciamo. Dio c'è solo in quello a cui ci consacriamo,
a cui ci dedichiamo,
perché lì, dimmi a ciò cui tu dedichi il tuo pensiero, lì è la tua consacrazione. Se tu non dedichi il pensiero a Dio, tu non capisci, puoi fare tutti i voti di questo mondo, tu non sei consacrato per niente. Cioè sei consacrata alla cosa, magari alla cucina o alla pulizia
sì,
della stanza oppure alle creature.
È una cosa esterna che può essere un aiuto.
Certamente.
Quello che Gesù dice, io per loro mi consacro, cioè lui è tutto dedito al Padre, no?
Ma quello non interessa.
Ma
quello che interessa è ciò che lui le cose dice per noi.
E
le parole sono.
Stessa.
Ma si capisce, le cose sono per me, mica per lui. Lui non dice le cose per sé, le dice per noi. È verbo di Dio incarnato, quello di incarnazione. Incarnazione vuol dire che fa la cosa per le creature, per noi. Allora tutte le cose che lui dice, tutte le cose che fa, noi le dobbiamo applicare a noi, perché quello è per me, è per me. Allora se lui mi dice, io mi consacro, è per te che mi consacro, affinché tu abbia a vedere la strada.
Quello che prima con Raffaella, con queste mie mani, e poi con Silvana, che ha preso questo pensiero, cioè con questo mio pensiero mi do, è solo quel pensiero che noi possiamo fare il vero lavoro che senza il quale poi non possiamo mangiare.
Sì, ma le mani, ho detto, sono un segno,
sì,
nel campo materiale.
Ma dopo mi si è...
Perché tu quello che fai nel campo materiale è lezione di Dio per quello che devi fare nel campo dello spirito, e che quello non puoi fare senza la dedizione del pensiero. Per cui allora Dio ti insegna, capisci, nel campo materiale delle cose che tu devi trasferirle nel campo dello spirito, ecco per cui bisogna sempre fare il passaggio, fare questa traduzione dall'elemento materiale all'elemento spirituale, altrimenti tu tutta l'opera che Dio ti fa fare nel campo materiale resta frustrata, resta inutile. Tu ti sei accontentata, diciamo così, nella vita, della vita corporea, non sei passata, hai offeso la tua anima.
Quindi è tutto da tradurre, mani,
tutto, testa, tutto, naso, tutto. Si capisce, traduci tutto.
Allora è tutto da ripare.
Ma è tutto da capire.
Ma
se tutto è parola di Dio, tutto è da intendere che cosa Dio mi vuol dire nel campo dello spirito. Perché quello, nel campo dello spirito, quello non lo faccio mica senza di me. Hai capito? Qualcosa?
Volevo chiederle, riportare in Dio. E come si fa?
Si cerca l'intenzione di Dio, il pensiero di Dio.
Ecco, sarebbe il pensiero di Dio.
Riportare. Bisogna cercare il pensiero di Dio. Riportare vuol dire guardare dal punto di vista dell'altro. Noi possiamo guardare le cose dal nostro punto di vista, invece dobbiamo imparare a vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Quello vuol dire riportare, vuol dire guardarlo con la sua, con il suo pensiero, con le sue parole, con la sua mentalità.
Quando ero con loro e conservavo nel tuo nome, li ho custoditi, nessuno di loro è molto perduto tranne il figlio della tradizione. Esteriormente, esternamente, se chiudono, no? Però per noi interiormente quello che va perduto è il nostro io.
Quello che deve essere, cioè, ma no, il nostro io non è che vada perduto, mi spiego, perché il nostro io va salvato. E salvare presso Dio noi abbiamo la realizzazione di noi stessi, mica la perdita di noi stessi. Certo, noi dobbiamo superare tutto quello che ha come centro il pensiero del nostro io, questo va superato. Allora, tutto il nostro mondo ha come centro il pensiero del nostro io. Tu guardi il mondo attorno, c'è un orizzonte, al centro dell'orizzonte sei tu. Ti dico, incontri le persone, le porte, le persone ti guardano, ti salutano e ci sei sempre tu. Ecco, questo io, capite, che è il centro di tutto un mondo, questo va superato. Perché non è giusto che il nostro io sia il centro del mondo, perché il centro del mondo è Dio. Questo non è giusto. Allora abbiamo una sensazione, ecco, il sentimento, tutto un mondo sentimentale che fa riferimento al tuo io, che ha come punto fisso di riferimento il tuo io. Sei tu che senti così, capite? E ti fa correre il rischio di lasciarti guidare da ciò che senti. Il rischio grande dell'uomo, il rischio grande di Adamo e di Eva è stato questo. È logico, vero? Noi siamo bombardati da opere di Dio e queste opere di Dio arrivando a noi si fanno sentire, noi le sentiamo. Noi corriamo il rischio, anziché cercare di capire che cosa Dio ci vuol dire facendo questo, facendo sentire questo, noi corriamo il rischio di lasciarci guidare da quello che sentiamo. Non cerco di capire, capito? Seguo quello che sento. Ecco l'errore grosso di Adamo e quindi la lezione di Dio per ognuno di noi. No, tu senti questo, ma non seguire quello che senti. Cerca di capire che cosa Dio ti vuol dire facendoti sentire questo. Quindi quello che veramente interessa è cercare di capire, non vivere secondo quello che si sente.
Quindi quello che va perso in noi è questo sentimento, questo non fermarsi il sentimento.
Non fermarsi, perché se tu fermi il sentimento tu le cose le riferisci al tuo io. Le cose non vanno riferite al tuo io. Tu non sei il centro, nessuno di noi è il centro. Il centro è Dio il creatore. Allora, se Dio è il creatore, tutte le cose io le devo riferire a Dio, devo riportarle a Dio. Perché le vedo bene soltanto se le riporto. Lì è la giustizia. Se uno mi pesta un piede, io sento qualche cosa e corro il rischio, mi spiego, di reagire nello stesso modo, violenza con violenza, mi spiego, piacere con piacere. Quindi questo è il rischio in cui io corro, perché mi adeguo a quello che sento. Invece no, sento, devo attribuirlo a Dio, perché Dio è il creatore, è Dio quindi che mi fa sentire questo, mi spiego, devo cercare di capire. Non devo fermarmi, mi spiego, capito, a quello che sento. Dio mi manda la caramella, Dio ha mandato la tentazione ad Adamo ed Eva. Loro si sono fermati, hanno detto, bello e buono, finito. No, tu devi cercare l'intenzione di Dio, il pensiero di Dio, hai capito? Perché soltanto in questo ritorno ogni cosa ti arriva da Dio, ma non basta accettare ogni cosa da Dio, perché tu accetti la caramella da Dio e te la mangi e resti fregata, hai capito? Quindi accettare da Dio è giusto perché tutto è opera di Dio, Dio il creatore. Ma proprio perché Dio è creatore, tutto quello che tu accetti da Dio lo devi riportare a Dio per cercare l'intenzione di Dio. Signore, cosa mi vuoi dire presentandomi questo? Cosa mi vuoi dire segnalandomi questo? Hai capito? Ora, è lì in questo ritorno qui che avviene. La salvezza è data da questa fede che ti fa ritornare, non dalla fede che ti fa ricevere i beni da Dio, i miracoli da Dio. Tu puoi anche essere bombardato di miracoli da mattina a sera, con quello non sei mica salva. Hai capito? Puoi anche ricevere tutte le apparizioni di questo mondo, quelle non ti salvano mica. Quello che ti salva è quella fede che ti fa ritornare a Dio per cercare di conoscere il pensiero e l'intenzione di Dio. Perché su 10 lebbrosi guariti, uno è tornato. E soltanto quest'uno, a quest'uno, Dio ha detto la tua fede ti ha salvato. A quest'uno ti ha salvato. Capito? Quindi è la fede che fa ritornare.
E questo riportare che
allora, siccome tutto arriva a noi da Dio, tutto da noi, ecco il lavoro dell'anima, il lavoro della mente, capito? Tutto arriva a noi da Dio, tutto riportalo a Dio. Ecco l'applicazione della mente. Ecco il pensare. Allora, la parola, il seme, il seminatore, semina, ecco, Dio tutti i giorni semina. Quindi noi siamo terra che riceve questo seme, tutti i giorni. Noi corriamo il rischio di non applicare la mente al seme. Hai capito? Ora, il Signore dice che terreno buono è soltanto, rappresenta coloro che, avendo ricevuto, applicano la mente e con pazienza giungono al frutto, giungono a conoscere. Ecco, in questo lavoro di me. La mente è quella che fa, che mi ricollega, che mi riporta, mi fa riportare le cose a Dio. Hai capito? Invece, è vero, il sentimento è quello che mi fa fermare a quello che mi arriva. Non applico la mente, il diavolo mi porta via, capisci la parola? Che Dio mi ha fatto arrivare.
Nulla avrò perso in questo senso qui, se lo ricordo a Dio tutto.
Nulla avrò perso perché Dio semina, mica perché vada perdute le cose. Se Dio le perde, ma le perde per salvarci. Dio in certo momento ha soggettato tutto alla vanità, dice San Paolo, quindi alla perdizione. Quindi noi ci accorgiamo che tutte le cose in certo momento le perdiamo. Anche tutte le creature che per noi sono motivo di vita, le perdiamo, tutto perdiamo. Perché c'è questo assoggettamento al tempo, alla morte, alla vanità? Per salvarci, perché noi siccome ci abbarbichiamo, ecco l'errore, noi ci abbarbichiamo, ecco che Dio ti annulla tutto, almeno adesso che ti salvati un pensiero, ti salvati l'anima. Perché se ti salva l'anima, capisci, in te, poi dopo Dio non ha nessuna difficoltà a ricostruire anche mille mondi. Dio non ha nessuna difficoltà a ricostruire i mondi per l'eternità. Capito? Ma se non ti salva l'anima c'è impossibilità, hai capito?
Volevo chiedere una cosa, quello che si dice sempre, se uno ti tocca un piede, ma anche se uno lo prende da Dio, la reazione sarà breve, sarà un attimo, sarà un'ombra, un filo, però c'è il primo momento.
Ma certo, se uno ti presta un piede tu sentirai, fai, ai, ho fatto male. Ma anche contro
quella persona che mi ha testato il piede.
Va bene, perché noi, certo, ma è un rischio, mi capisci? E noi sentiamo la cosa, ora, in quanto tu senti, in quanto tu senti, ma il sentire non è mica peccato, mi capisci?
Ma anche dire qualcosa.
Senti, fai tutto come vuoi, fai tutto come vuoi.
Non mi tengo, io non mi tengo.
Com'è? Ma che tu non ti tenga, io non credo che tu sia il figlio di Dio da presentarti come esempio.
No, se tu non ti... per me, ve lo dico per me che non mi tengo.
E tieniti, io lo provo.
Non come esempio.
Aspetta, ma non serve a provvedere, perché se tu non ti tieni.
Perché è per me che io dicevo sempre a mia mamma, a me non andrò in paradiso, ma io ho paura di non tenermi, di non vestire, perché mi stavo sempre con i miei fratelli.
Va benissimo, va bene, va bene.
E io, e questo qui, ho detto, ma io non mi tengo.
Ma fin tanto che tu parli di Dio, stai fresca. Il tuo tenerti, sì, non tenerti, frego proprio niente, mi capisci? Assolutamente niente.
Ma
se tu non ti tieni, impara a tenerti.
E la prima impressione è
che... Una cosa è quello che senti.
Ecco.
Tu, se uno ti presta un piede, senti certamente del dolore, ma è Dio che ti fa sentire questo. Accettalo da Dio, siamo a posto. Tu non puoi dire a Dio villano, Tu un tuo fratello puoi dire sei villano perché mi hai pestato un piede.
Ma senza dire villano, ma cosa le dico?
Ecco, appunto, va bene. Ora, tu capisci che c'è una cosa molto diversa se tu la cosa, se tu la cosa l'accetti da Dio.
Ma che
molto...
l'accetto da Dio? L'accetto da Dio.
Allora, ma allora non hai capito niente.
Mi sembra che Dio mi faccia dire qualcosa.
Allora non hai capito niente. Non hai capito niente.
Non ho capito,
no,
ma io
no, perché se tu accetti da Dio, tu non puoi dire villano a Dio.
No, villano no, neanche.
No, fratello. Se il villano, ma il fratello tu, se non villano, gli dai una parola un pochino diversa, ma io la dici, stai tranquillo. Mi capisci?
Sì.
Hai capito bene?
Non capisco.
Invece in tutte le cose, anche verso i fratelli, ecco per cui è sempre necessario passare attraverso Dio. Perché soltanto passando attraverso Dio, vero, tu impari anche a trattare bene il fratello. Se tu invece tu rispondi al fratello secondo il tuo sentire, è certo che tu magari lo prendi per il collo. Hai capito? Ma così tu non ti comporti secondo lo spirito, sei chiaro, no? Perché, vero? Soltanto se ti comporti verso lo spirito, vero? Tu salvi te e dai anche la mano al fratello. Ma se tu ti comporti secondo il tuo sentimento, vero? Tu reagisci secondo, hai capito? Occhio per occhio, dente per dente, hai capito? Quello è il sentimento, vero? Ma tu rovini te e rovini il fratello.
Sì, o anche se agisco secondo Dio, Dio mi dirà di dire qualcosa al fratello, ma glielo dico secondo Dio, non secondo il
sentimento. Ma certo, ti interessa tanto il dire. Guarda che l'importante è il capire, non è tanto il dire. Non è tanto il dire, è capire. Capisci? Guarda che a fare silenzio non si sbaglia mai.
Questa frase, dico queste cose mentre sono ancora nel mondo perché in essi la pienezza della gioia sia... è questo anticipo di cui
Dio parla a noi in anticipo, perché parlando a noi in anticipo ci segna quella capacità di gioire di quell'avvenimento quando l'avvenimento, perché l'avvenimento preparato quando è allora mi dà, perché era contemplato. Invece l'avvenimento che mi arriva non contemplato, vero, diventa per me motivo di disturbo, non sono preparato. E la preparazione, tutto dipende dalla preparazione. La preparazione che mi rende capaci di, infatti noi un giorno ci troveremo certamente di fronte alla verità, mi spiego, ma non avremo la capacità di sopportarla, perché ognuno potrà sopportare soltanto per quello che avrà anticipato. È l'anticipo che mi gioca tutto. Ecco per cui noi siamo sempre in ritardo, dicevo, mi spiego, rispetto al ruolo di Marte. Quindi noi dobbiamo arrivare in anticipo, non soltanto dire quando arriverà tardi mi servono ancora, il problema non è da questo, quello che conta non è arrivare in quel punto, quello è arrivare in anticipo, prima che la verità di Dio si affermi, tu devi già averla contemplata, allora ti riempirà di gioia, perché corrisponde a quello che Dio ti aveva fatto capire. Cosa? Va bene.
Nel pezzo precedente che era comunque questa un'anna non prego per il mondo ma per quello che tu mi hai dato.
Ma perché fin tanto che viviamo per il mondo noi non possiamo capire assolutamente niente, assolutamente niente. Che vivendo per il mondo, lui non prega per il mondo, per quelli che appartengono al mondo, no? Appartenere al mondo vuol dire che vivono per il mondo. Ora, fin tanto che si vive per il mondo non si può minimamente comprendere le cose dello spirito, anzi si odiano le cose dello spirito, il mondo odia le cose dello spirito, non può mica sopportarle, perché si sopporta soltanto quello che si comprende, una cosa che non si comprende diventa, a un certo punto diventa insopportabile, tu non puoi vivere con una persona che non puoi conoscere, che non puoi comprendere, arriva a un certo punto in cui la odi, non puoi fare meno, vero? La odi nel senso che desideri che non ci sia, hai capito? Quindi colui che cerca Dio ha la possibilità di comprendere, mi spiego, coloro che cercano Dio, che vivono unicamente per Dio, che fanno della contemplazione di Dio, diciamo, l'essenza della loro vita, ha la possibilità di comprendere, ma ha la possibilità di comprendere anche il mondo, chi cerca Dio. Ma chi non cerca Dio, mi spiego, non può comprendere coloro che cercano Dio, non li può comprendere. Perché chi non cerca Dio può accogliere soltanto coloro che vivono come vive lui. Quindi nel mondo si comprende soltanto coloro che vivono come viviamo noi, mi spiego, se noi viviamo per il mondo non si comprendono gli altri, non comprendendoli si devono odiare, cioè si deve desiderare che non esistano, odiare vuol dire desiderare che non ci sia. perché è la conoscenza che mi rende comprensibile, quindi che mi rende capace di comprendere, quindi di amare. Amare vuol dire comprendere.
Però Gesù comprende anche quelli che non cercano Dio.
Ho detto che chi cerca Dio.
Quindi va, c'è ragione.
Ho detto appunto, chi cerca Dio, chi è con Dio, diciamo, ha la possibilità di capire tutte le cose secondo Dio e la possibilità anche di capire tutte le cose del mondo. È logico, mi spiego, in Dio c'è la comprensione di tutto, anche dei nemici. Ma chi non cerca Dio non può nel modo più assoluto comprendere coloro che cercano Dio. Capito? Ora dico, l'odio è questa impossibilità di comprendere. Infatti chi non cerca Dio non può comprendere Dio, e non potendo comprendere Dio, molte ragioni, non può comprendere tutti coloro che sono con Dio o che cercano Dio. Mi capisci? E quindi qui nasce l'odio verso, mentre invece in chi cerca Dio non c'è l'odio. Siccome in Dio c'è comprensione di tutto, Dio comprende tutto, Dio è la verità, Dio comprende tutto. In Dio c'è soltanto amore, perché amore? Noi diciamo amore, ma amore è mica il nostro sentimento. Amore perché c'è comprensione. Capito? Noi diciamo Dio è amore, ma no, Dio è verità. Capito? La verità, proprio perché comprende tutto, ecco diciamo è amore, perché comprende tutto.
Cosa significa questo pregare di Gesù? Pregare per...
Insegna a noi che però, soltanto il pregare vuol dire che guarda al Padre, no? E questo guardare al Padre lo fa per tutti coloro che sono con Lui, non per coloro che sono nel mondo. Perché coloro che sono nel mondo non possono capirlo questo. Per questo dico, prega soltanto per coloro che sono con Lui. Cioè coloro che hanno lasciato il mondo, che non appartengono più al mondo, che essendo con lui adesso sono disponibili per seguirlo dove lui va. Gli altri non sono disponibili, quindi mi capisci? Quindi questo pregare è questo aprire una strada a coloro che sono disponibili a camminare su questa strada. Dico, non apro la strada per coloro che non sono disponibili, ecco, in quel senso, capito?
Sì.
Basta.
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca. Quindi insegna a noi proprio a guardare al Padre per essere custoditi nel mondo.
Si capisce. Si capisce? Perché se uno no, come dicevo, se tu hai un amore grande, non c'è nulla che ti tocchi, nulla che ti porti via. Ecco, allora quell'amore ti custodisce. Ma se tu non hai nessun amore, stai tranquillo che tu sei in balia di tutti, capito? Quindi è il grande interesse che tu porti dentro di te che ti fa camminare libero nel mondo. Ma se tu non hai nessun interesse, tutto quello che vedi e tocchi suscita in te interesse e ti porta via. E noi non siamo liberi, capito? Quindi è soltanto però il grande interesse, il grande amore che si forma in noi per una cosa che mi libera da tutte le altre cose. Capito?
Cosa dicevi con Raffaella, che noi non dobbiamo vivere per il mondo, ecco, non dobbiamo vivere per il mondo, però nello stesso tempo Gesù non ci toglie dal mondo, ma ci aiuta a vivere nel mondo.
No, ma il problema non è vivere nel mondo, il mondo è una cosa bellissima.
Sì, ma
il mondo è una cosa bellissima, è creazione di Dio. Il mondo è una cosa bellissima, è creazione di Dio. È pascolo per la nostra vita dello spirito. La fregatura è che quando noi viviamo per il mondo,
sì, ci mettiamo al centro di questo
mondo. Ma tutte le volte che io penso a me stesso, già semplicemente in quanto non sono uscito dal pensiero mio, io sono dominato dalle cose del mondo perché non sono libero, per cui io subisco delle attrazioni con delle passioni, e non posso mica separarmi da queste passioni qui, non sono libero. Nessuna creatura è libera, la libertà è soltanto nella conoscenza della verità, nella conoscenza di Dio. Quindi dobbiamo anche stupirci, e noi che noi vogliamo fare, non sono i giganti, tutti quanti noi siamo schiavi, cioè subiamo delle passioni e delle attrazioni, ed è fin tanto che non giungiamo alla conoscenza di Dio, è Dio che ci libera, capito? Da tutto questo. Allora, no, ci libera non portandoci via dal mondo, nel senso che, capito? No, ma per tutta la creazione, tutto il mondo è creazione di Dio, e se siamo la creazione di Dio, mica ha fatto le cose male, tutto è bene, è il nostro rapporto con. Il peccato non sta mica nelle cose o nelle creature. Il peccato è dentro di me, nel modo con cui guardo, perché se non guardo da Dio, necessariamente, mi spiego, io appartengo alle cose del mondo. E siccome in me c'è la passione dell'assoluto, appartenere alle cose del mondo con la passione dell'assoluto, resto fregato. Perché quando io rivolgo però, il mio interesse, il mio amore alla creatura, anziché al creatore, io voglio che la creatura sia come il creatore. Non posso farne a meno, sia chiaro, non posso farne a meno, perché ho dentro di me la passione dell'assoluto. Siccome siamo fatti per l'assoluto, noi portiamo in noi la passione dell'assoluto. Non possiamo amare le creature soltanto un tantino. Noi le amiamo con la passione dell'assoluto. E vogliamo che quelle creature siano assolute, cioè siano Dio. Non possono essere Dio. È finito. È finito. Noi inauguriamo la guerra e noi ci inauguriamo la grande tragedia per la nostra vita. E se io pretendo, vero, di cambiare un gatto in un cane, ovviamente mi rendo la vita impossibile. Ecco. E noi facciamo quel lavoro lì. Che noi pretendiamo che le creature, cioè quello che noi amiamo, però sia assoluto, non può essere assoluto. Quindi io amo veramente bene soltanto se amo la creatura per quello che è, non per quello che io pretendo che sia, non può esserlo. Ora, ma per amarla per quello che è, io devo avere l'amore di Dio di sopra di tutto, altrimenti necessariamente quella creatura io voglio, credo che sia amore perché dico pretendo che sia assoluta, mi spiego, e no. Ma non è mica vero amore quello. Il vero amore è quando io comprendo la creatura per quello che è e non pretendo che sia diversa. Non può essere diversa. E non posso pretendere che un abete mi dia delle mele. Ecco, brava. E già, non posso pretendere, capito? E dico, ma io voglio il bene dell'abete perché voglio che. No, quello non è il bene. Quindi, ma soltanto se ho l'amore per Dio, prima di tutto, al di sopra di tutto. Io imparo veramente ad amare le creature per quelle che sono, perché è Dio che l'ha fatto così. Mi spiego, allora rispetto i limiti della creatura, non pretendo che la creatura sia infinita, sia assoluta, sia giusta, perfetta, sia. Non posso, non devo, perché capisco.
Però è giusto che io chieda a Dio perché l'ha messa proprio vicino a me. È giusto che chieda a Dio.
Sì,
perché
devo chiedere, messa. Devo chiedere perché proprio interrogando Dio capisco la funzione delle creature. Devo chiedere, non soltanto posso, devo chiedere. Devo interrogare il Signore in tutto, perché è il Signore che fa tutte le cose. Quindi anche se per errore ho fatto delle scelte, eccetera, attualmente nel pasticcio in cui tu sei, quello è voluto da Dio. E allora adesso però cerca di interrogare Dio, perché ti trovi in questo pasticcio, cerca di capire il significato di quello che Dio ti ha fatto, della realtà in cui ti trovi. Perché quella è una parola di Dio attualmente. Non dobbiamo girare su noi stessi, ma ho fatto un errore, adesso lo sconto per tutta. No, perché allora giro sempre attorno per essere mio io, è finito. Attualmente nella realtà, comunque sia, nella realtà in cui noi oggi ci troviamo, in quanto ci troviamo in quello è voluto da Dio. Ha capito? Colpo o non colpo, quello è voluto da Dio. Adesso l'importante è da adesso in avanti che mi devo comportare riferendo tutte le cose a Dio e soprattutto incominciando a riferire a Dio la situazione in cui adesso mi trovo, perché tutto devo dialogare con Dio. D'accordo?
Volevo chiedere questo: consacra nella verità la tua parola e verità come tu li hai mandata al mondo.
Come
tu hai mandato nel mondo.
Come tu hai mandato nel mondo, no. Dunque, consacra nella verità, dice, no? La tua parola, consacra nella verità.
La tua parola è verità.
La tua parola è verità.
Come tu mi hai mandato nel mondo.
No, come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. È legato, no? Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Consacrare la verità vuol dire dedicarsi, consacrarsi vuol dire dedicarsi, cioè impegnarsi a conoscere la verità.
Bene?
Impegnarsi a conoscere la verità. Ora, la guida alla verità è la parola di Dio, la tua parola dice verità. Quindi nella misura in cui noi ci impegniamo per capire la parola di Dio, capito? Ci consacriamo a Dio. È quello che dice il Signore, consacra, cioè fa che si possano impegnare a meditare, a custodire, ad approfondire la parola di Dio. Capito? Perché quanto più noi approfondiamo la parola di Dio, tanto più, poco per volta, conosciamo, capiamo. Capito questo? No.
Sì. Questo è un po', come dicevo prima, no? Lui sa che scapperà andarsene, quindi ci lascia soli, in un certo senso ci raccomanda al Padre, no? In modo che lui ha fatto la sua opera, Cristo, no? Quello che doveva fare con noi l'ha fatto, dal momento in cui è stato incontrato fino al giorno in cui se ne va. Dopodiché ecco che prega Dio, anche lui, per noi, perché possiamo appunto fare come lui, cioè guardare a Dio e essere consacrati come lui alla verità, quindi dedicarci a capire in sostanza.
Ma hai visto uno che guarda un manifesto?
Punto.
Quando vede uno che guarda un manifesto, cosa fa? Guarda anch'io il manifesto. Ebbene, lui guarda il Padre, e se io sono con lui, guarda lui, guarda il Padre, guarda anche il Padre.
Certo.
Tu esattamente.
Però è una preghiera talmente bella che lui esprime con queste parole che usa, no, a Dio, che mi sembra un ulteriore, come dire, una raccomandazione speciale che ci fa, no? In modo che Dio non ci dimentichi, ecco. Mi sembra molto incoraggiante, molto bello.
Ma cosa stai dicendo?
Quello.
Dio ci dimentichi.
No. Voglio dire, noi potremmo avere l'impressione, no? Spesso possiamo avere l'impressione,
l'impressione di essere soli, ecco, di essere trascurati,
esatto,
da Dio.
Ecco.
Non Dio che ci
dice.
No.
Quindi.
Margherita.
Per loro io consacro me stesso. Cioè lui è la verità, no? Quindi io consacro me stesso, cioè lui non è che si occupi della verità, è lui la verità.
Però lui manifesta, vive tra noi come uno che ha messo Dio di sopra di tutto. Cristo si caratterizza in questo, vero? È uno che vive solo per Dio. Gli altri magari hanno interessi politici, società, non so, interessi, lavori. Tu in Cristo vedi soltanto questo, uno che ha un interesse solo, Dio, basta. E quella è, capisci, la sua consacrazione a Dio. Ma quella la fa per insegnare a noi come si vive nel mondo. Hai capito? Perché lui ci traccia la strada. Per cui tu non sei capace di cercare Dio, guarda, vieni dietro di me, stai attento dove io metto i piedi, mettili anche tu, e io ti condurrò. Ecco, lo scopo, capisci, della vita di Cristo è questo. Perché oltre a farci vedere, guarda, tu devi arrivare là, come se uno dice, guarda, tu devi arrivare sulla cima del Monte Bianco, ma io non so come fare. Allora, cioè, vieni dietro di me, metti i piedi dove li metto io, poco per volta, e io ti conduco là. Ecco. D'accordo?
Gesù dice qui, Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Questo, che siano una cosa sola come noi, vuol dire anche con noi, perché quello che interessa è fare una cosa sola con Dio, mica tra noi sarà una conseguenza, però detto così sembra che mette in rilievo più
ma lui
che siano una cosa sola.
No, quel noi, quel noi è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Sì, però come dice?
Appunto, come Padre, Figlio e Spirito Santo formano una cosa sola,
sì,
un essere unico, così lui prega il Padre affinché dal Padre sia dato a noi di formare una cosa sola come Padre, Figlio e Spirito Santo,
sì,
formano.
Ma questo che voglio dire, formare una cosa sola con chi?
Non hai capito niente allora. Hai capito niente allora.
E beh, ma non si esprime così grammaticalmente l'italiano.
Ma come con noi? Con noi ti dico Padre, lui, Figlio e Spirito Santo, lui è il Figlio,
no,
di Dio.
Ma come? E una cosa è il come, un'altra cosa è il come.
No. No.
In italiano non
come,
è
come, no,
così.
Loro formano una cosa sola, Padre, Figlio e Spirito Santo formano una cosa sola.
Certo.
Come loro formano una cosa sola, il Figlio prega il Padre affinché dia alle creature che sono con lui, che sono con il Figlio, mi spiego, di formare una cosa sola, hai capito? Come loro formano una cosa sola. Come loro, cioè come Padre, Figlio,
sì, però è questo che voglio mettere in rilievo, perché dato che proprio non è chiaro, perché manca quel con, una cosa sola con Dio, generalmente, ufficialmente, è sempre interpretato che siano una cosa sola, cioè che noi siamo una cosa sola.
No, ma no,
scusa, lo so che non è sbagliato, ma io volevo precisare che
no,
il come è quel con, vuol dire anche come, vuol dire anche con.
cioè con Dio che noi dobbiamo fare.
No, ma quel come, perché, non tra di noi. No, perché io posso dire, beh, facciamo noi una cosa sola, mi capisci? Quello non è fare una cosa sola, come Padre, Figlio e Spirito Santo formano una cosa sola, è molto, molto diverso, mi capisci? Una cosa di quello, beh, adesso facciamo cena, facciamo una cosa sola, cioè, ci sono tanti modi di formare una cosa sola. Due che fanno una società per combinare, non so, un lavoro, eccetera, quanto, capisci, formano anche loro una cosa
perché
sola.
Perché si fanno sempre una cosa sola tra uno e l'altro, tra, c'è questo tra, no? Ecco. Il come è un modello. Ma
si forma una cosa sola con. Con è l'espressione, mi capisci? Ma questo con è subordinato al come, perché dico il con, io posso fare una cosa sola, sì. Con, due si sposano, formano una cosa sola, ufficialmente formano una cosa sola, mi capisci? E poi tu vedi che razza di cosa sola formano, hai capito? Quindi c'è una cosa sola e c'è una cosa sola. Ora c'è, lui dice, la cosa sola che veramente tiene e vale è come il Padre, Figlio e Spirito Santo formano una cosa sola, mi capisci? Quella è la vera cosa. Tutto il resto sono unioni fasulle che non tengono, o tengono per due. Vai, chiudi il silenzio. Come?
La verità di tutto il creato sta nel pensiero di Dio.
Eh sì, perché tutto è fatto nel pensiero di Dio, tutto è fatto. E ancora adesso è fatto. E tutte quelle cose che accadono sono fatte in un pensiero. Tutto l'opera del Dio creatore, quindi anche gli avvenimenti, anche la cronaca di ogni giorno, gli avvenimenti piccoli e grandi, non c'è nulla di banale, piccolo e grande della nostra giornata, tutto è fatto nel pensiero di Dio. E devo dire che fin tanto che io non vedo il pensiero di Dio non capisco le cose che sono fatte, non le capisco, perché io capisco una cosa in quanto vedo il pensiero che c'è quella cosa lì. Fino a qui, se tutto è fatto nel pensiero di Dio, fin tanto che non arrivo a vedere il pensiero di Dio non capisco la cosa, subisco la cosa ma non la capisco. Quanti sono?
15. Il Signore dice di accogliere dolcemente la parola seminata in noi, la parola che può salvare la nostra vita.
Dieci.
Perché chi ne manca? Il pensiero stesso, Gesù dice, ma ora vengo a te, Padre, queste cose dico nel mondo, non che sono nel mondo, affinché abbiano in se stessi la pienezza della gioia. Questo lo dice per farci fare questo tratto di strada che è di preparazione dall'ascensione alla Pentecoste. Questo è tutto questa preghiera di Gesù
Certo, perché soltanto dal Padre noi possiamo ricevere quel soprappiù che riceve il Figlio, perché che il Figlio non si può dare. Allora certamente lui ci affida al Padre, perché noi possiamo ricevere dal Padre quel soprappiù che riceve il Figlio, affinché noi possiamo fare una cosa solo col Figlio, partecipare a quello, d'accordo? Uno? Piacere? No.
No, basta, vai. Grazie.
Ogni dono perfetto viene dal Padre.
Anche ogni luce viene dal Padre. Domini, aspetta un momento.
Come fa? Ora io vengo a te e dico queste cose non sono ancora nel mondo.
Sì. Qualcosa? No.
Il portale a Dio ciò che si vive.
Come?
Il portale a Dio quello ciò che si vive.
Ciò che si vive.
Il portale a Dio quello che lui ci fa arrivare. Quello che lui ci fa arrivare. Sì.
Essere nel mondo ma non essere nel mondo. Cioè, si può vivere nel mondo ma non vivere nel mondo.
E non puoi mica scappare dal mondo, sai? Vuoi vedere che passa il mondo? Non vuoi vedere che passa il mondo? Il mondo ti è imposto, non puoi mica uscire da quella prigione lì. Vuoi capire? Qui statene tranquilla lì, capisci? Cerca di capire il significato.
Non puoi stare nel mondo.
Non puoi scappare dal mondo, stai tranquillo, non puoi scappare. Quanto?
Ecco, pensavo all'amare che è anche comprendere.
No, è anche. È solo. No, perché se amare non è comprendere è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Amare, ecco, cioè, o meglio, comprendere e amare. Dove non c'è comprensione non c'è amore, c'è una fregatura, tutto il resto.
E questa comprensione è l'inizio per fare una cosa sola.
Sì, sì, certo. È vero, si fa una cosa sola proprio dove c'è comprensione. Quanto?
era un pugno, un pugno sentito.
Era?
Era nel senso che lei mi ha preceduto.
Ah. Io? Tu pensiero? Tu pensiero?
Vorrei che, cioè, se io tutto quello che faccio chiedo al Signore se è giusto, riuscirò a capire se è giusto da mio?
No, proprio no. Proprio no. Perché fino a, prima tanto, fino a che tu ci sei io, stai fresca. Eh no, stai fresca. C'è quella che dice Dusman.
Cioè quello che mi succede, quello che faccio tutti i giorni.
Quello che ti succede è perché uno te lo fa succedere.
Perché Dio me lo fa succedere.
Dove, allora devi dire Dio mi fa succedere questo, non dire io. Ecco. Bisogna partire dal tu per entrare nella luce.
Allora io chiedo.
No, niente, io chiedo, niente. No, perché tu io chiedo, no, finito.
Non diciamo più.
La grammatica comincia col tu, non comincia con Dio. Riusciamo a mettere in silenzio una donna, è una meraviglia.
E vabbè, uno
no. Ha imparato. Quanti?
9.
Ha mai visto le due uomini quando chiacchierano?
Ho visto.
Non vengono più a casa, stanno lì, continuano a chiacchierare, non sa che cosa dicono. Altro che donne, tutta vita della.
Dicevo che qualche donna ha vegliato bene in attesa di qualche uomo che chiacchierava.
Sì, quando ce ne tante.
Non si è del mondo se si vive per Dio, se c'è l'interesse di conoscere Dio.
Certo. No, non vedo per scioccare adesso, eh.
Bisogno che abbiamo, che c'è in ognuno di noi, di formare una cosa sola con un'altra creatura.
Certo.
È segno del bisogno che abbiamo in noi.
Segno. Poi
solo che noi ci fermiamo alla creatura, e con la creatura una cosa sola proprio non si riesce a fare.
Certo. Uno?
Pensare a Dio in ogni tempo.
È
ancora un po' indietro.
No,
quanto? Uno?
Poi mi dico perché tu sei avanti.
Non tanto, ma comunque.
Ma è davanti.
È davanti. Perché lei è capace di leggere, non lei che è capace di leggere. Tanto bene, che se io metterei un buon bene, non vorrei a leggere lei.
Ci vuole pazienza, tutte le cose.
Per leggere, per imparare a vedere il pensiero di Dio, bisogna guardare da Dio.
Vieni a guardare, ma che te fa? In realtà sì, Finuccia.
Che il figlio ci affida al padre, perché sia il padre a custodirci.
Certo.
Cioè ci comunica il suo interesse per il padre, perché è un grande interesse che ci custodisce dal male.
Certo.
Prima ci custodiva lui con la sua parola. Io però non ho ancora capito quel, posso ancora ritornare anche a questo di Dio che non ho capito niente, perché cioè, a me sembra che mi interessa di più essere una cosa sola, non so, l'essere una cosa sola tra di noi sarà una conseguenza, però io mi sembra che, non mi sembra, il fine della vita è che ognuno di noi sia una cosa sola, con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, cioè con il Figlio.
Ma è quello che dice Gesù.
No, perché qui ho chiesto semplicemente, è sottintesa, no, non c'è esplicita il come. Il come, è logico di essere collegato con il come, però dato che non è esplicito, si intende comunemente fare una cosa tra di noi. Meno che si pensa è che siamo chiamati a fare una cosa solo con il Figlio, con il Padre.
Sì, ma allora questo non è capito. Gesù, ma parla.
Non ho capito, sto chiedendo cos'è.
Ho detto che parla, invoca il Padre. Perché coloro che sono con lui possono fare una cosa sola con il Figlio e con il Padre e con lo Spirito Santo, come loro sono una cosa sola.
Ah, è grazie. E poi c'è la conseguenza.
Ralla adesso di perdere.